Benvenuti a Scenario Digitale. Oggi una puntata specialissima su un tema che viene sempre trattato, ma oggi lo faremo con un grandissimo ospite. Prima di presentarlo, sono qui con Monica, ovviamente.
Ciao a tutti, buonasera.
Prima di presentare l'ospite, vi ricordo sempre che potete seguirci su tutti i nostri canali, quindi Facebook, il nostro canale Telegram, i video che ritroverete il giorno successivo sulla nostra fanpage di Facebook, il nostro chatbot bellissimo che vi manda il giorno successivo il nostro podcast, ovviamente anche su Spreaker, su Radiofonica, e direi che può bastare così. Che
Che ci seguono anche troppo,
ci
direi.
seguono anche troppo. Allora, Monica, oggi di cosa parliamo?
Allora, oggi parliamo di TripAdvisor e abbiamo con noi Gianluca Laterza, che è Senior Territory Manager South Europe, giusto?
Sì.
Benvenuto, grazie per
Grazie.
essere con noi. E parleremo appunto di TripAdvisor, di come funziona, più o meno come fare affinché il vostro account su TripAdvisor risulti
Efficace.
efficace, esatto. E vogliamo partire subito?
Sì, allora iniziamo spiegando innanzitutto che TripAdvisor non ha bisogno di presentazioni, penso
Beh, io ho
lo
però.
conosca chiunque, però dacci un po' di
Sì,
dati.
infatti, io parto sempre con i numeri, Nicola,
Vai.
altrimenti stavi perdendo questa parte.
Attenzione, il numero di Monica, vai.
Allora, è stato fondato nel 2000 da Stephen Kaufer, che tu mi dici
Stephen Kaufer,
Stephen
perché è tedesco,
Kaufer, perché
giusto?
tedesco.
Non è tedesco.
Ho detto una volta, benissimo.
È un americano,
Ah, però sicuramente
però
avrà origini tedesche.
sicuramente.
No.
È origine ebraica.
Ah, Kaufa è
Kaufer.
Yiddish.
Kaufer.
Esatto.
Beh, comunque, fatemi finire i numeri.
Vai.
Allora, siamo circa sui 400 milioni di visitatori unici,
Poca roba,
più di
diciamo.
500 milioni di recensioni caricate, più di 7 milioni di tra ristoranti, alberghi e attrazioni turistiche sparse in tutto il pianeta, e più di 160 milioni di acquirenti mensili sui siti appunto dell'universo TripAdvisor.
Esatto, una piccola aziendina direi, però se la cava sul mercato,
Più di
diciamo così.
200 contributi al minuto, quindi quando stiamo parlando, mentre parliamo, gente che posta contenuti di qualsiasi tipo, quindi parliamo di recensioni, ma anche di foto,
Hai
eccetera.
detto più di 200 al minuto?
Sì.
Beh, in questi, praticamente questi, tutta quanta che siamo in diretta, 2 minuti?
Due
Già
minuti.
abbiamo più 400
Bene,
contenuti.
bene. Allora, cominciamo con le domande. Innanzitutto, spiegaci, ti do del tuo ovviamente, se posso. Spiegaci, innanzitutto, tu ci parlavi di TripAdvisor che si configura come un meta search, no? Ovviamente. Quindi è passato da un sito che era di recensione, lo diciamo un po' terra terra per i nostri, diciamo, ascoltatori, ma qual è stata l'evoluzione?
Sì, TripAdvisor ha creato un meta search già nel 2013, era l'estate 2013, e il meta search è un comparatore di prezzi che ci dà tre informazioni fondamentali. La prima informazione è appunto il fatto l'hotel è disponibile per quelle date che ho scelto o non è disponibile. Una volta che è disponibile ti dà altre informazioni, cioè i prezzi sui vari canali, perché il meta search, la bellezza del meta search è quella di aver portato all'estremo un trend che era già iniziato con le OTA. Quando sono nate gli OTA, all'inizio eravamo all'inizio di internet, quindi gli online travel agencies,
Sì,
per
infatti
chi
lo diciamo per i
non
nostri
è,
ascoltatori
ecco,
che le OTA non le conoscono.
ok, online travel agencies, quindi parliamo di booking.com,
Certo.
Expedia, eccetera. Quando sono nate all'inizio degli anni, fine anni 90, inizio anni 2000, la loro novità era quella appunto di portare un'ampia inventory. Che cosa, quando si parla di inventory nel settore, si parla di una lista di hotel. Quindi voi immaginate, all'epoca i primi siti erano quelli dei grandi gruppi, Accor, Marriott, eccetera. Loro potevano inserire sul sito 100, 200, 1000 hotel della catena, però quando sono arrivati gli OTA, sono arrivati con una così ampia inventory che appunto ha messo fuori gioco le grandi catene, quindi si parlano di già centinaia di migliaia di hotel. I meta search ancora hanno portato avanti questo trend con una inventory ancora più ampia, perché nel meta search tu compari anche diversi OTA, quindi sia gli OTA che le catene, eccetera, ci sono proprio tutti.
Eh
sì.
Certo. Allora, dicevamo, partiamo innanzitutto, facciamo un passo indietro, no? Perché ovviamente abbiamo un pubblico che sì, è specialista, ma anche un po' meno. Allora, proviamo a rivolgerci un attimo anche al semplice proprietario di un hotel, visto che il tuo core è più o meno questo, quindi parli di hotel, quali possono essere intanto gli elementi che favoriscono un hotel sulla piattaforma, in modo lecito ovviamente stiamo dicendo. Quindi io ho visto un po' di analisi e queste analisi ci dicono che ad esempio il fattore sono diversi fattori quelli fondamentali, come ad esempio la presenza di immagini. Okay. Ok, quindi ad esempio dei numeri dicono che le persone che gli hotel che hanno più di 11 recensioni, quindi veramente poche, hanno già una visibilità che è di 26 volte più alta rispetto a quelle che si trovano al di sotto. E poi ancora ad esempio chi ha più di 50 recensioni, anche qui un numero abbastanza irrisorio per un hotel che dovrebbe fare 50 clienti in pochissimo tempo, sono premiate con un ulteriore 27%. Quindi il primo suggerimento che possiamo dare a chi ha un hotel, ma anche un ristorante, è quello di guardare a questo, cioè inserire delle immagini che hanno ovviamente una certa qualità, e poi ancora i profili che ad esempio hanno più di 30 foto hanno un livello di engagement che è più alto del 40%, quindi non poco, e poi la possibilità ad esempio per gli hotel di inserire anche dei video, anche qui grazie ai video la visibilità aumenta del 34%. Sì. Infatti questa è una tragedia che vivo anche io quotidianamente, di trovare poi degli account su TripAdvisor che si può, dove ci sono delle balle di fieno che girano e ogni volta devi spiegare al cliente che TripAdvisor sì, ti dà una grande visibilità, ma anche qui la tua reputazione devi saperla sfruttare.
Sì, quello che stavi citando è uno studio che facemmo nel 2015 sull'engagement.
Sì.
È uno studio molto bello che metteva, appunto come hai detto tu, in risalto il fatto, quindi quell'attività che un hotel, ma anche un ristorante, perché poi parliamo delle stesse cose, un operatore in generale, ma lo facemmo ecco focalizzandoci sull'hotel, quell'attività che l'hotel deve fare in modo da attirare il coinvolgimento, quindi di aumentare il coinvolgimento dall'altra parte, quindi del viaggiatore. E poi noi alla fine concludevamo questo studio con quello che chiamavamo il circolo virtuoso dell'engagement, quindi certo. Tutto iniziava da un momento fondamentale che viene un po' tante volte sottovalutato, proprio perché non corrisponde a questo momento, non corrisponde poi un punteggio eccetera, ma quello appunto di chiedere sollecitare, come diciamo, recensioni dal pubblico, quindi chiedere ai tuoi ospiti lasciatemi una recensione, che non è, alcuni in passato dicevano, è una debolezza, non è una debolezza. Fa parte del tuo lavoro,
certo.
Da quello partiva, si innescava questo circolo virtuoso che poi faceva era proprio virtuoso, quindi faceva faville, nel senso che poi aumentava sempre il livello, certo. E ricominciava a livello più alto, quindi,
certo.
Insomma,
perché come dicevi tu, più recensioni hanno, certo. Sul profilo maggiore è la visibilità, oppure le credenze, cioè la reputazione, anzi parliamo di reputazione, la reputazione di quel profilo appunto all'interno di TripAdvisor.
Quella, un'altra cosa che si diceva in questo studio, per la prima volta mettevamo in evidenza come le recensioni sono importanti per la costruzione, della tua reputazione, però sono anche un feedback immediato che tu puoi avere su come sta andando la tua attività.
Certo.
E quindi se hai da fare delle correzioni, da quello puoi capire.
Sì, sì.
Sì, perché molto spesso vengono prese proprio come visibilità e come mera vetrina.
Presenza,
vetrina. Invece sono un punto di partenza molto molto importante, perché si capisce subito. Anzi, io nel mio lavoro feedback li ho con una tempistica veramente esagerata, invece quello è un modo preciso e assolutamente puntuale per ricevere appunto feedback dalla persona che è stata ospite del tuo hotel, del tuo ristorante, e quindi è assolutamente molto importante.
Certo, nel mio piccolo posso dire che io che ho molta cura, diciamo, di anche della pagina di TripAdvisor, perché spesso anche le piccole web agency lo sottovalutano come strumento ed è sbagliatissimo. Ad esempio verificare l'account per avere la possibilità di rispondere ad esempio ai commenti, tutte queste piccole cose. Ad esempio TripAdvisor, tanti non lo sanno, ma TripAdvisor ti offrono una serie di strumenti utilissimi per richiedere la recensione. Ad esempio puoi profilare i tuoi clienti prendendo ad esempio le loro mail, e questo lo può fare dal piccolo bar al mega hotel, e mandare una mail che addirittura TripAdvisor ti permette di mandare in automatico periodicamente.
Anche la seconda volta, se nel giro di una settimana non c'è stato alcun ritorno. Quindi una sorta di CRM già avanzato, esatto. Review Express è il nome.
Esatto.
E che è stato utilizzato da parecchi con dei risultati, soprattutto l'abbiamo visto sulle grandi aziende, perché poi io mi occupo dei grandi gruppi, figurate, ecco, adesso vi dico delle cose, questo Review Express poi è stato brandizzato da alcuni grandi gruppi, ad esempio parliamo di Best Western, che ci ha messo un nome, NH ci ha messo un altro nome, mi sa che quello di NH si chiamava Abascar, poi c'erano altre, insomma, l'hanno utilizzato con dei risultati straordinari, nel senso che poi quando si andava a fare annualmente il training a NH, lo facevo io personalmente in Italia e anche in altre zone del sud Europa, oppure Best Western, eccetera, si vedeva quelli che erano stati i risultati della raccolta di recensioni in questo modo, ed era si vedeva proprio la differenza fra il prima e il dopo l'utilizzo di questo strumento.
Soprattutto quando lo strumento funziona, non c'è bisogno che fai mille giri per avere un email marketing, cioè anzi, una campagna certo. Email marketing super elaborata.
Purtroppo molte volte il fatto di avere poche recensioni è legato al fatto che non si fa nulla per avere una recensione.
Certo.
Vero. Infatti io lo dico sempre ai ristoratori, dico, quando arriva qualcuno e va via, gli devi dire se sei stato bene. Cioè le cose molto banali che però... ovviamente poi la formazione del personale non è come può avvenire magari nelle grandi catene dove hanno una formazione interna.
Allora forse questo passaggio diventerà molto più utile adesso che tramite i TripAdvisor si può pure prenotare, giusto? Mi sbaglio?
Sì,
c'è un servizio di instant booking online.
C'era un sistema e poi ha avuto un'evoluzione, no?
Sì, allora abbiamo parlato del Metasearch, quindi il Metasearch che è il comparatore di prezzi dove io posso visionare i prezzi di tutti i canali che vendono quell'hotel, quindi posso trovare 10, 15 prezzi, eccetera. E poi dal 2016 TripAdvisor, rispondendo un po' a quello che erano le esigenze del mercato, ha cambiato la logica dietro al Metasearch. Prima, ecco, dovete sapere, quando vedete il Metasearch lì e quando vedete i vari prezzi dei vari canali, quelli sono tutti partner che stanno biddando, quindi c'è un'asta online.
Sì, infatti bidding vuol dire questo.
Bidding significa, ecco, offerta. Quindi praticamente ognuno di questi partner, vedete booking.com, Expedia, hotels.com, vedete il singolo hotel che bidda direttamente. Questo perché appunto ognuno cerca di
rimanere, di essere fra i primi risultati,
appunto è una competizione affinché si ottengano i primi posti o comunque si ottenga qualche posto.
Google,
poi
esatto.
Fa parte un po' di una strategia, perché a me non mi interessa sempre avere la prima posizione, però posso accontentarmi anche della terza, della quarta, eccetera. Quindi si bidda, il bid sarebbe dato dal costo del click, perché quando tu clicchi lì, quando il visitatore clicca, l'hotel oppure chi sta mostrando il prezzo che viene cliccato paga il costo del singolo click,
il famoso
che
CPC.
Sarebbe CPC, bravo, o PPC,
grazie.
Bravo.
Prof mi ha detto
paper
bravo,
click,
io sono felicissimo.
O cost perché bravo, bravissimo, sei...
voto 30,
bravo. E quindi il modello fondamentale del Metasearch è questo, però poi nel corso del tempo, questo nel 2015, abbiamo lanciato un altro modello di business all'interno del Metasearch in competizione con quell'altro, che è il CPA, si chiama CPA, cost per acquisition o cost per action, significa appunto io non pago più il costo del singolo click, ma ti pagherò soltanto quando c'è la conversione, quindi quando ottengo la prenotazione ti pago una percentuale. Questo è più amato dagli albergatori perché,
ci credo.
Perché si chiama, ecco, è un modello performance based, lo chiamiamo noi, cioè legato alle performance. Mentre l'altro, poco amato, però ecco, diciamo amato da chi lo sa gestire bene, perché se lo sai gestire bene ottieni dei risultati maggiori del 20% che paga, 20% no, in TripAdvisor non si paga il 20%, perché si paga il 12 o il 15, però se sai gestire meglio una campagna CPC ottieni un costo molto, molto più basso.
Certo,
quindi...
però effettivamente il ristoratore dice, ho capito, però quel costo che io ottengo lì non è un'azione.
Sapete,
e quindi io voglio pagare l'azione.
Sapete qual è la discriminante? È data dal fatto che in una campagna CPC il traffico viene spedito su un'altra piattaforma, quindi la conversione avviene sulla tua piattaforma.
Cioè, la devo tracciare io, hai capito il fatto?
Non solo tracciare, ma il tuo sito, la tua piattaforma deve essere così efficiente da convertirla.
Certo.
E quello è il problema. Quando un albergatore dice... io non voglio fare una campagna CPC, ho paura, stai dicendo in quel momento ho paura delle di quelle che sono brava, oppure
sito.
Ecco, brava, brava.
Questo succede anche ai poveri social media manager che fanno questo. Poi ovviamente magari il ristoratore dice un qualsiasi cliente, io riesco a portarti alla conversione, poi loro vivono una brutta esperienza o comunque tu non sai gestire il cliente e dai la colpa invece a chi ti ha portato il cliente.
Quello è un altro problema. Ritornando al problema, a quello che dicevamo prima della recensione, ecco, è vero che bisogna chiedere la recensione, però oggi viviamo in un mondo di web o meglio, ecco, più precisamente digital marketing. Quelli che sono esperti di digital marketing ti dicono che per ottenere una recensione tu non devi soltanto soddisfare un'aspettativa, quindi incontrare un'aspettativa, ma devi fare qualcosa di più, quindi devi creare una sorpresa, che è chiamato wow effect, no?
Yeah. Wow effect.
Infatti questo è
difficile.
Verissimo. Infatti, qual è nel tuo lavoro, no? Quali sono proprio le critiche che muovono spesso poi il cliente finale o comunque chi fa bidding?
Ma
nel senso dicono questa cosa non mi piace, questa cosa sì, questa no, cioè.
Allora, aspetta, spieghiamoci meglio per chi effettivamente non è. Tu stai chiedendo qual è la. Cioè, quali sono le critiche che gli muove il cliente?
Sì,
TripAdvisor,
cioè
non l'utente.
È quello che hai appena detto, nel
non
senso che loro dicono che secondo loro...
Beh, sicuramente, allora, quando si fanno le campagne CPC c'è un po' un rischio, qual è? Il rischio di sbagliare c'è laddove tu vedi, le campagne CPC si fanno per nazione, no? Io ho tante nazioni, tanti mercati, e quindi vedo come va la situazione in tutti i mercati, dove molte volte l'errore è trovare delle singole nazioni, no? che fanno tanto traffico, cioè dove ottengo tanti click, ok? E quindi dico, ah, lì c'è qualcosa che bolle in pentola. Ora, non è tanto positivo, nel senso che tu devi controllare comunque sempre la conversione. Quello che è necessario capire è il ROI, cioè il ritorno sull'investimento, non il traffico in sé. È bello il traffico quando ti converte, ma se c'è tanto traffico, perché per esempio gli Stati Uniti dà sempre tanto traffico come nazione, ma non c'è conversione, e lì devi un po' fermarti, quindi devi, alcuni lo spengono, altri invece sul nostro consiglio bidano basso, quindi diminuisci così il traffico e cerchi di capire la situazione. Quindi quello è un po' un problema, perché il lamento, no, che viene fatto in questo senso è io sto spendendo soldi e non c'ho il ritorno, quello è il problema.
Sì. No, infatti io volevo tentare di dire appunto che spesso il problema è lato cliente, ma non è lato piattaforma che ti dà la visibilità.
No, la piattaforma ti deve dare, allora, un metasearch come piattaforma CPC ti deve dare il traffico.
Esatto.
Quindi io rispondo soltanto del traffico che ti do. Se non c'ho traffico, se TripAdvisor non ha traffico, non fa girare traffico e non ti spedisce i referrals, no?
Certo.
I referrals sono quel traffico che io ti butto sul tuo sito, in quel caso se non te lo do è colpa mia. Però se te lo mando e tu non lo converti è colpa tua.
Certo.
Esatto. Parlando appunto di referrals, parliamo anche di TripAdvisor Business Advantage, che sarebbe, diciamo, il profilo dell'utente su TripAdvisor, che ha varie funzioni, che sono quelle che più o meno abbiamo descritto anche prima, che richiama un pochino alle cose su cui bisogna lavorare per migliorare la propria visibilità, sono gli strumenti di foto. Quindi un'altra cosa molto carina che ho visto anche io poi negli ultimi anni era la possibilità, ad esempio, di scegliere di quale foto mettere in anteprima, che può sembrare una cosa banale ma è devastante.
Questo è avvenuto negli ultimi mesi, perché
sì.
Poi se, non so se avete visto, credo di sì, perché ecco, voi fate questa roba, ma c'è stato un cambio di layout completo.
Esatto.
Questo all'inizio del 2017, proprio perché abbiamo detto siamo diventati grandi, non vogliamo più essere soltanto un portale di recensione, diventiamo un portale di prenotazione. Da quel momento dovevi cambiare, perché la funzione è completamente diversa da quello che eri prima. Prima eri un portale di recensione, quindi eri esperto soprattutto nella pianificazione del viaggio, quindi nel dare informazioni che erano utili a me che prenotavo, quindi ti dovevi riempire di informazioni. Nel momento in cui diventi portale di prenotazione, tutte queste informazioni non ti servono più perché disorientano. Quindi quando hai bisogno di essere un portale di prenotazione devi convertire, devi diventare lineare, devi diventare pulito, devi diventare semplice.
Sì.
E così siamo diventati. Se avete visto, c'era una sola search tab, invece prima ce n'erano due, poi il sito è bianco, pulito, i colori sono un po' cambiati, ma quello non c'è niente di psicologico dentro, solo dire un verde un po' diverso da quello che eravamo,
sì,
prima. Siamo sempre gli stessi, è verde, però un verde diverso, siamo diversi.
Prima era un verde un pochino più oliva, vero?
Era un verdastro, oggi è un verde acqua.
Un verde, okay, turchese.
Sì. Però non c'è, io all'inizio credevo che ci fossero degli studi psicologici, no. Tutto questo è semplicissimamente è dire siamo uguali ma diversi.
Beh, comunque chi visita il sito di TripAdvisor può anche insomma, cioè gli viene, come si dice, vengono suggerite quelle che sono le mete che possono essere più familiari a lui. Cioè
c'è una profilazione anche di chi si logga all'interno della piattaforma, come fanno tutte.
Assolutamente, questo è il futuro, nel senso che ormai tutte, ma non solo TripAdvisor, anzi TripAdvisor forse è ancora un po' indietro rispetto a qualche altro che sta già lì al voice booking, no? Però quello che tutti stanno cercando di fare è la personalizzazione, no? Quindi personalizzazione significa essere una guida, ecco, vi dico una cosa che noi stiamo facendo, quello di progettare una guida di viaggio, cioè una persona che ti guida, una piattaforma che ti guida durante il viaggio e quindi progetta il viaggio per te.
Esatto.
Questo è uno scoop che ci stai dando.
Sì, ma non è uno scoop, cioè lo stiamo facendo, è uno scoop che lo stiamo facendo, ma ecco, lo stanno facendo tutti, è il futuro, nel senso, poi quando si parla di personalizzazione si parla di anche di virtual reality, no? Cioè tutte queste cose qui è, per forza, ecco, questo ormai è una cosa obbligata, una scelta obbligata. E poi c'è il voice booking che altri già hanno fatto, Alexa, sì, quindi Google, Amazon, eccetera. Quindi lì noi siamo un po' indietro. Voice booking associato al metasearch, perché lo stanno associando al metasearch, quindi dà la possibilità di parlare con qualcuno e di dire voglio andare lì domani fino a dopodomani. E questo ti dà i prezzi.
Certo. Beh, a livello di personalizzare il servizio, ho letto pure che il chatbot di TripAdvisor è uno dei migliori esistenti finora, perché ti permette di pianificare il tuo soggiorno in maniera super intuitiva, precisa e molto semplice tramite Messenger di Facebook.
Sì,
quindi
sì,
anche questo è un ulteriore servizio che dà la piattaforma all'utente, questo sto parlando ovviamente.
Su questo ne abbiamo parlato tantissimo, infatti andatevi a risentire anche l'intervista al grandissimo Julius Design che sono riuscito a fare con
perché
grande emozione.
Perché i chatbot piacciono tantissimo a Nicola e mi stupisco che sia io a dover dare questa informazione stasera e non tu, tra l'altro.
No, questo è bello perché segue anche il trend, l'abbiamo detto più volte, che c'è una sorta di spopolamento dei social network, se così vogliamo dire, nessuno è in ascolto.
Nessuno
ovviamente
è in ascolto.
Mentre il trend è l'aumento delle persone, la presenza delle persone sui sistemi di messaggistica, quindi il fatto che anche TripAdvisor, che è un colosso ovviamente nel suo ambito, abbia scelto di puntare anche sui chatbot è significativo, quindi se lo fanno... Lo fanno anche tutti, ad esempio, i siti di informazione. Ad esempio, questa cosa sta spingendo tantissimo anche nell'ambito degli e-commerce, quindi chatbot che ti permettono con gli e-commerce di poter profilare i clienti tramite chatbot, quindi scegliere ad esempio la fascia di prezzo su cui quel cliente può fare appunto il suo acquisto, quindi il tipo di vestito che sceglie e quant'altro, ti permette di fare una profilazione. Quindi immagino che anche non te lo chiedo perché sarà un segreto industriale,
no, ma
credo che il chatbot di TripAdvisor
poi
faccia anche questo.
Sì, poi ecco, al di là dei segreti industriali un po' ci rincorriamo un po' tutti, no? Quindi
certo,
poi ecco, la industria è molto grande ma è molto piccola.
Esatto. Quando sali su, sì, effettivamente
tutto il mondo è paese dappertutto,
ci conosciamo, facciamo poi alla fine guardi che facciamo le stesse cose, poi alla fine lo facciamo anche nella diversità e quindi in modo diverso, c'è una cultura dietro diversa, per esempio un metasearch è un metasearch Trivago, è un metasearch TripAdvisor, un metasearch Kayak, adesso SiteMinder, ma appunto siamo tutti diversi, logiche diverse, eccetera. Quindi,
beh, sicuramente un plus di TripAdvisor è che ti permette di valutare anche, di avere una reputazione, cioè di il plus di TripAdvisor è la reputazione che permette di avere di quel risultato, nel senso che se io vado alla pagina del prezzo, io sì vedo il prezzo, però vedo le recensioni, vedo altre cose che magari in altre
piattaforme
non ho. E questo è molto importante, soprattutto perché diciamo che TripAdvisor ha fondato la sua importanza proprio sulla reputazione, che è la reputazione online.
Assolutamente.
Quella che viene affidata, viene data.
Però vi devo dire una cosa curiosa, che sì. Ecco, quando TripAdvisor è nato nel 2000, non aveva recensioni.
No.
Davvero? Ma davvero?
Sì.
Ma questo non lo sapevo.
Sì,
questo
sì,
non,
infatti,
perché l'hanno cancellato da tutte le
perché Kaufa ha fatto questo?
No. Si sa, cioè, è una cosa che viene adesso comunicata. Non aveva recensione, è nata come un portale. Ecco, innanzitutto, come è nato TripAdvisor? TripAdvisor è nata nel 2000 perché Steve Kaufer, il fondatore,
grande Steve,
era alle prese con la pianificazione di un viaggio. Lui è un ingegnere di Harvard, quindi figuriamoci come, ecco, era attento a queste cose. Lui cercava di pianificare un viaggio in Messico con la moglie, ma non riuscivano a trovare nulla. Quindi immaginate, siamo a 1999, quindi lui cercava in pochi siti disponibili, nelle brochure, no, patinate,
mia,
eccetera, sempre informazioni uguali, tutto perfetto, eccetera. Lui diceva: no, ma voglio qualcosa di prima mano, cioè qualcosa che venga da chi c'è stato, e non riusciva a trovare. Quindi è nata l'idea di TripAdvisor. Però i primi mesi di TripAdvisor sono stati i mesi di un portale senza prenotazione, senza recensioni. Non aveva recensioni, ma aveva pareri di esperti di viaggio.
Figo.
Vedi, ha cominciato ad usare l'influencer marketing prima che l'influencer marketing fosse effettivamente realtà.
È stato quello il primo tentativo di, perché poi immaginate, nel 2000, cioè, non c'era nessun c'era il primo portale, c'era reputazionale, che era eBay, ma era lontano dal mondo dei viaggi, era molto diverso,
e poi non era una vera e propria reputazione, cioè piuttosto erano stellette, cioè era diverso proprio il concetto.
Vabbè, era più una recensione dell'acquirente o di
rispetto al venditore, quindi sì, si può chiamare
era una reputazione, cioè nel senso è molto diversa da quello che noi vediamo, era molto più rudimentale. Però eBay si trovò all'inizio davanti un problema grosso, quello appunto della mancanza di un sistema reputazionale in un rapporto online in cui c'è una interazione fra strangers, no? Dicono, si dice, quindi fra persone che non si conoscono. Quindi è chiaro che in quel momento, come fai a creare? Vorrei soltanto mettere una parentesi: quando noi parliamo di interazione, di transazioni, no? Quindi tutto quello che noi facciamo commercialmente con qualcun altro, tutto questo ci dà un problema di cooperazione, ok? Affinché ci sia la cooperazione fra due persone, è necessario che ci sia la fiducia.
Certo, trust.
La fiducia che in quel senso è solo fiducia, poi la fiducia si parla di tanti tipi di fiducia, ma in quel caso solo la fiducia che l'altra parte non trasgredisca, no?
Certo,
quello che abbiamo stabilito.
Una regola comune.
Ecco. Quindi una cosa è quando dicono quelli della teoria dei giochi, una cosa è quando tu hai con un'altra persona delle interazioni durante il tempo, no? Non una sola interazione, ma varie interazioni. In quel caso dice la fiducia viene garantita dal fatto che se tu mi fai qualcosa oggi, io la prossima volta, retaliation, te lo faccio.
Certo.
E quindi io ti rispondo.
La legge del taglione.
Okay, anche, e questo lo diceva un famoso studioso, Axelrod, e diceva questo. Quindi lui diceva, la fiducia si crea naturalmente, poi non è proprio così, però si crea naturalmente nei rapporti dove ci sono varie interazioni, ma quando c'è una sola interazione fra me e te, lì io non ho la possibilità di fartela pagare, e quindi non creo la fiducia, e quindi non ci può essere tutto questo. Ora, si è visto che anche qui si crea la fiducia, la fiducia si crea innanzitutto con la presenza di un ordinamento statale che certo. ti dà delle regole, quindi ti dà delle sanzioni nel caso in cui, cioè, non sarò io a farti del male, ma o comunque sarà l'ordinamento. E poi però anche la reputazione, cioè la reputazione, soprattutto si parla di word of mouth, no? Cioè certo. quindi praticamente il passaparola, che è all'origine della reputazione. La reputazione che fa? Se tu trasgredisci quello che avete stabilito nell'accordo, praticamente non è il soggetto, la parte che si rifà, ma è la reputazione che cambia, e quindi praticamente si vendica. Okay?
Esatto.
E quindi questa è all'origine del è questo che capì eBay, e quindi da eBay in poi è scaturita questa.
Tra l'altro ho notato che come dicevi anche tu, no? Cioè che ogni tanto ci si rincorre tra i player, sì. eccetera. Il fatto che, ad esempio, Airbnb ha creato un sistema sul quale la recensione, diciamo, è biunivoca. Nel senso, io faccio una recensione a la struttura fa la recensione anche a chi ospita.
Vabbè, perché esatto, perché Airbnb è un attimino, cioè, era mette a disposizione la casa delle persone.
Esatto. Infatti anche TripAdvisor ha introdotto questa cosa con TripAdvisor Rentals, giusto? Che è, diciamo, una parte di TripAdvisor che si rivolge a coloro che hanno una casa che mettono
sì,
in affitto.
È il competitor di Airbnb, sì.
Esatto. Ho detto qualcosa di...
No, è il competitor di Airbnb.
Comunque io volevo dire che notizia di pochi giorni fa, che Airbnb, visto che parliamo appunto di Airbnb, ha fatto la prima mossa vera verso gli OTA, quindi verso le più belle OTA, come diciamo okay. noi,
sì.
per appunto aprendo il sito a strutture ricettive a tutti gli effetti, quindi non più case o camere.
Sì, era una scelta un po' obbligata, anche perché prima gli OTA, o comunque anche TripAdvisor, non essendo un OTA, ma i grandi player che hanno aperto la loro inventory ai vacation rental, no? Quindi praticamente è chiaro, c'è stata una risposta, dice: voi fate tutto, faccio tutto anche io. adesso c'è ancora
un ricordarsi.
E quindi sì, con un vantaggio, un certo vantaggio competitivo, una piattaforma che lavora bene, ma anche appunto la commissione è ridicola rispetto a quella che
sì,
che
infatti
viene
leggevo che si aggira intorno al 3 o il 5%.
Salirà. Quindi questa è una cosa...
Approfittatevene ora, se proprio dobbiamo...
Salirà, è una offerta iniziale, perché ancora devono un po' riempirsi. Però c'è l'idea di fondo, cioè praticamente il fenomeno fondamentale è quello che è avvenuto, che Vacation Rental adesso, se voi vedete tutte le analisi che vengono date da Focusrite, che è una fonte assolutamente di prestigio, vedete che... gli utenti dei vacation rental aumentano sempre di più, dagli Stati Uniti all'Europa, eccetera. Hanno portato Airbnb rispetto agli altri vacation rental, perché poi Airbnb c'ha una sua qualità in più, cioè ha creato l'urbanizzazione dei vacation rental, perché
certo.
vacation rental li vedevamo sempre come case vacanza,
certo.
sulla spiaggia, eccetera,
si
il TripAdvisor è pieno di questi. Però quello che ha portato Airbnb è la casa nella città.
Nella città.
All'interno della città, con dei problemi poi, vabbè, che sono stati messi poi in risalto da un articolo che ho letto la scorsa settimana di gentrificazione dei centri storici, eccetera. Ma quello non ne parliamo, sono altri problemi. Però bello capire anche perché avviene tutto questo di vacation rentals, no? Perché non è un fenomeno così casuale, ma un fenomeno che è lì per durare, è dato dal fatto che siamo in un momento storico, perché c'è proprio, siamo nel momento della staffetta fra ormai un vecchio passato, diciamo una generazione di
abituati in un modo, certo.
di acquirenti, ecco, che erano i baby boomers, no? Sono sempre stati più numerosi i sì. baby boomers, tanti anni di decenni di persone, e poi sorpassando quella generazione a cui io faccio parte, che è stata chiamata a ragione la Generation X, no? Perché dice una generazione che sarà una generazione senza né carne né pesce, una generazione che infatti è una generazione cortissima,
certo.
Nonostante dicano sia la generazione di quelli che hanno studiato di più degli altri, però adesso praticamente c'è questa staffetta e vedremo il passaggio come generazione principale da baby boomers ai millennials.
Dove Monica ci rientra per poco, possiamo dirlo, Monica.
Bene. I millennials che hanno caratteristiche del tutto diverse, ad esempio, certo, cominciano a capire i testi meno bene rispetto al passato.
È vero, Monica ha dei problemi, possiamo dire.
Ancora capiscono i testi, però capiscono i testi non lunghi, immagini. Ecco.
Ah, io ho un unico
cominciano a vedersela meglio con le immagini, non parliamo però di quello che verrà dopo, perché si parla di Generation Z, di quelli che non, che sono i nostri figli, quelli che usano fino a 5 device alla volta, e praticamente loro capiranno soltanto, si dice, poi speriamo che non sia così, ma per carità, praticamente capiscono solo le immagini e non più i testi, no? Quindi ecco,
ma cioè, io se posso portare acqua al mio mulino ti dico solo che ho difficoltà con i testi grandi, cioè non leggo le cose grandi,
insomma è un'involuzione, possiamo dirlo.
Però ecco, ma adesso non voglio dire che quelli di Airbnb, non era questo per dire che quelli di Airbnb vanno lì perché non sanno i testi, ma proprio, ecco, un'altra caratteristica di questi millennials è che hanno meno soldi rispetto ai baby boomers. I baby boomers erano pieni di soldi perché
maledetti, aggiungerei io.
Ma noi non siamo baby boomers, quindi non
io no, sicuramente aggiungo.
Quindi noi siamo Generation X, no?
Ecco, sì, le losers, generation losers.
Ecco,
la faccio la conio sì, io adesso.
Che ancora ha capacità di spesa, però dai millennials in poi la capacità di spesa si riduce, quindi un po' per esigenza, un po' però anche il fatto che i millennials rispetto alle generazioni passate hanno come obiettivo principale l'esperienza. Quindi nell'esperienza rientra il fatto di calarsi così tanto nella vita di un luogo da fare, voler a indossare i panni di chi nel luogo ci vive sempre, quindi di vivere anche nelle case di chi vive sempre in una città.
Sì, infatti no, adesso non per parlare sempre di Airbnb, ma effettivamente ha introdotto questa cosa di vendere l'experience piuttosto che solo il fatto di stare in una casa, eccetera. Infatti la tendenza è quella.
Io quando facevo scuola andavo moltissimo di ora il couchsurfing.
Esatto, questa è una cosa proprio da millennials.
Quello era proprio un sharing, perché era sharing.
Adesso, sharing tragico.
Quando si parla di sharing su sharing economy, Airbnb o Uber, eccetera, sharing fa ridere, è un po'.
Sono d'accordo, vedere, io sono molto critico sullo sharing, secondo me è una cosa.
Non shariamo,
tanto fumo.
Poco sharing, più economy, come dico io sempre.
Quoto, più business, dobbiamo fare più big money.
Anche perché, come si dice, nell'economia non ci sono pasti gratis, quindi mettere insieme due termini, sharing ed economy, è un controsenso.
Non a caso volevo aggiungere questa cosa che, ad esempio, tu parlavi delle percentuali che Airbnb sono effettivamente bassissime, ma io lessi un articolo fighissimo che parlava di Airbnb e Uber, che sono effettivamente le due società che hanno le perdite più grandi in assoluto, nonostante siano in grado di capitalizzare, cioè portare degli investimenti. E questa è sicuramente una strategia di tutte le startup che cercano in qualche modo di fare una sorta di hostile takeover del mercato, diciamo, di una frazione di mercato. Però effettivamente è un modo malato di portare avanti questo sistema. E l'ultima domanda. Secondo te TripAdvisor farà mai una OPA su uno di questi grandi player come Airbnb?
Ma no, perché su Airbnb non si può fare, perché Airbnb è già più grande di TripAdvisor.
Ma spiega bene, però, spiega
no,
bene.
Non possiamo, ci piacerebbe, però non credo che si possa fare, anzi possiamo temere il contrario.
Ma ultima domanda, tu hai mai conosciuto Steven?
Sì, come no.
E che personaggio è? Chiudiamo con questo, allora, punto di colore.
È un molto semplice, nel senso che è con una persona che sicuramente non si cura nel vestire, no? cioè veste molto semplice, infatti la prima volta che lo incontrai nel 2011 ero nell'ufficio di Londra, quindi parliamo qualche mese da quando avevo cominciato, perché ho lavorato per 2 anni a Londra, e lo vidi e alle 7, perché andavo in ufficio, ero dalle 7 di mattina e non c'era nessuno in ufficio, lui probabilmente era venuto per una conferenza, un meeting aziendale, la prima volta che veniva da Boston, e mi trovai una persona alle 7 di mattina, quando ero convinto di non trovare nessuno come ogni giorno, mi trovai una persona con una polo un po' sdrucita, un pantalone, un jeans largo e un mazzo di chiavi qui. Pensai, la prima cosa che pensai, oh,
maggiordomo, il portiere.
E poi, ecco, quindi lo salutai, avevo anche un cappello da baseball sulla testa. E quindi
lui
alle 7 di mattina con un, me lo ricordo sempre, con un bicchiere di Starbucks. E quindi io dissi, vabbè, lo salutai così senza. Poi alle 9, quindi fummo chiamati per il meeting e me lo trovai lì davanti a tutti a fare il meeting. Dicevo, oh, mamma.
E dice, lui è Steven, effettivamente.
Sì.
Vabbè, neanche poi... io mi vesto malissimo, ma non sono diventato ricco. Come ce lo spieghiamo questa cosa? Non ho il mazzo di chiavi un po' da panca bestia, diciamo così.
Un po'... Sì.
Ma infatti questi personaggi, beh, geni, sono sempre un po' così, molto easy.
Guarda Zuckerberg.
Sono... Ma lui è già più precisino, beh, secondo me.
Sono focalizzati su altro, sì.
Sì, non gliene frega niente.
Sì.
Va bene, direi che abbiamo finito il tempo. Vuoi aggiungere qualche domanda?
No, noi ti ringraziamo tanto per essere stato qui.
Grazie
con noi. Siamo
voi.
Molto felici anche di averti di nuovo, se vuoi, ospite
con
qui.
Con piacere.
Questa sarà forse l'intervista più informale che tu abbia mai fatto in vita tua, immagino.
Sì, devo dire.
Mi dispiace, spero di non
essere
stato.
No, anzi, è stata una gioia, sì.
Ci mandi a casa veramente con il sorriso. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Noi ci rivediamo la prossima settimana, martedì
alle 8,
dalle 20.45 alle 21.15.
19.45.
Ah, 19.45, 20.15.
Sì, dovrebbe essere questo l'orario, però vi diamo conferma tramite i nostri canali. Grazie mille. Questa volta abbiamo avuto veramente il più grande ospite di tutti i tempi.
Non credo, però, insomma. Diciamolo per una
per
sera,
noi,
così vado a dormire con te.
Per noi, sì, quelle poche ore che diamo,
vero,
di sonno,
non mi far pensare.
Lo facciamo andare a dormire. Grazie mille ancora e alla prossima.
Grazie.